Ciao, siamo le dottorande e i dottorandi in studi europei.
E questo è Vogliamo conoscerli? Il Parlamento europeo attraverso la storia dei suoi parlamentari. È atroce pensare che con lo stesso nazionalismo, che è la maledizione della comunità, intralci le nostre attività umanitarie d'emergenza. Questa citazione riassume l'intreccio tra due temi centrali nell'impegno del britannico Christopher Murray Jackson presso il Parlamento europeo. Da un lato, l'interesse per un rafforzamento del ruolo dell'istituzione, dall'altro, un attento contributo nella politica nei confronti dei paesi in via di sviluppo. Sono Eleonora Cappa, dottoranda in studi europei, e sono qui per dare il mio contributo nel podcast dedicato alle personalità che hanno lasciato un'impronta nella storia del Parlamento europeo. Oggi parlerò di Christopher Murray Jackson, membro del Parlamento dal 1979 al 94, prima nel Gruppo Democratico Europeo e poi del Partito Popolare Europeo. Per rievocare il suo percorso presso l'istituzione, farò quindi ricorso a documenti tratti dagli archivi storici del Parlamento Europeo. Ma prima di addentrarci nell'arena multilaterale del Parlamento Europeo, capiamo chi era Christopher Murray Jackson. Jackson nasce il 24 maggio 1935 a Norwich, Gran Bretagna. Dopo aver servito come pilota nella RAF ed essersi laureato in fisica, la sua carriera decolla nel gruppo Unilever, di cui diventa senior manager nel 1967, e nello Spillers Group, dove assume il ruolo di Director of Corporate Development nel 1974. Già membro del Conservative and Unionist Party in Gran Bretagna, dal 1979, anno della prima elezione a suffragio universale del Parlamento europeo, trascorre 15 anni presso l'istituzione, dove è portavoce conservatore per le politiche di sviluppo, agricoltura, affari economici e affari esteri. In questa sede, nel corso degli anni Ottanta, Jackson pone l'attenzione sulle questioni ambientali e il benessere animale, dedicandosi soprattutto alla qualità delle acque, allo smaltimento dei rifiuti e all'abuso dei pesticidi. Le sue iniziative sono spesso motivate con il riferimento all'interesse dell'opinione pubblica europea per le questioni ecologiche. L'attivismo del deputato all'interno del Parlamento europeo porta Jackson, tra il 1989 e il 1991, a svolgere il ruolo di vice capogruppo del Partito Conservatore e di copresidente del gruppo di lavoro del Parlamento europeo sulla popolazione e lo sviluppo. Alla carriera politica, Jackson affianca il suo interesse per gli affari internazionali come membro del Royal Institute of International Affairs, noto ai più come Chatham House, e per l'istruzione. Presiede infatti il consiglio di amministrazione della Bendany School, Goodhurst. In particolare, quella per l'istruzione è una dedizione che il deputato porta con sé proprio in seno al Parlamento europeo. La formazione, infatti, sarebbe per Jackson un modo per plasmare l'identità europea. Sono moltissime le interrogazioni parlamentari in cui Jackson sottolinea l'importanza di promuovere scambi tra scuole e università tra i diversi stati membri. Ma per Jackson l'approfondimento di questa identità non poteva che passare per un rafforzamento della dimensione democratica della comunità, da realizzare, in particolare, rafforzando i poteri del Parlamento europeo. Dopo essere entrato nel Club del Coccodrillo, a partire dal gennaio 1982, Jackson diventa membro della Commissione Affari Istituzionali, dove solleva proposte innovative nel contesto del progetto di trattato sull'Unione Europea. Di interesse in questo senso risulta la proposta di risoluzione presentata insieme al britannico Henry Plumb nell'aprile del 1982. Il documento ambiva infatti a garantire al Parlamento maggiori poteri di controllo nell'attuazione delle sue risoluzioni e pareri, nonché un rafforzamento del suo ruolo nel processo decisionale comunitario nel suo insieme. Nel 1984 Jackson propone l'inclusione del principio di sussidiarietà nel progetto di trattato sull'Unione Europea. Per difendere questa iniziativa guida, insieme ad Altiero Spinelli, una delegazione della Commissione istituzionale del Parlamento in Gran Bretagna, dove discute il progetto con i partiti conservatore, laburista e liberale. Alla fine, però, il vertice di Fontainebleau del giugno del 1984 sancisce l'abbandono del trattato sull'Unione Europea. Ma nonostante un esito così scoraggiante, Jackson continua ad impegnarsi affinché le richieste del Parlamento europeo vengano tenute in considerazione nella stesura dell'Atto Unico Europeo. Esempio di questo attivismo è il contenuto di un'interrogazione scritta rivolta alla Commissione europea nel 1985 e avente per oggetto il nuovo procedimento legislativo richiesto nella relazione finale del Comitato DUG. Nel documento, Jackson afferma che un maggiore ruolo del Parlamento avrebbe sicuramente rafforzato la connotazione politica del procedimento legislativo comunitario. Sulla stessa linea, la proposta di risoluzione presentata dal deputato il 15 ottobre 1985 sulla composizione della nuova commissione afferma che il Parlamento avrebbe accettato soltanto una commissione forte e soprattutto operante in sinergia con il Parlamento europeo. Inoltre, all'interno della commissione, a determinare la ripartizione dei portafogli avrebbero dovuto essere le competenze e l'esperienza, piuttosto che la nazionalità. L'interesse per il rafforzamento del Parlamento europeo avrebbe dovuto conciliarsi, nella visione di Christopher Murray Jackson, con la cooperazione con i paesi in via di sviluppo. Membro della Commissione parlamentare allo sviluppo e alla cooperazione, tra il 1981 e il 1992, Jackson è stato anche parte dell'Assemblea parlamentare paritetica CE-ACP, di cui è stato relatore generale nel 1985. In questo contesto, elementi centrali della sua azione politica riguardano l'interdipendenza economica, la promozione dei diritti umani, l'entità ed efficienza del bilancio e la fornitura, su base democratica, degli aiuti. Il primo di questi temi emerge nel giugno 1983, quando Jackson presenta, a nome della Commissione allo sviluppo e alla cooperazione, una relazione sulla politica della Comunità Europea verso i paesi in via di sviluppo, in risposta al memorandum della Commissione in merito. È il punto di partenza per l'approvazione della relativa risoluzione parlamentare nel dicembre successivo. Rilevante in tal senso è il paragrafo 2 del documento, che afferma l'esistenza di una relazione fondata sulla complementarità e non su un semplice rapporto tra benefattore e beneficiario tra la comunità e i paesi del terzo mondo. In realtà, tale interdipendenza era fortemente asimmetrica e vedeva la comunità europea importare materie prime ed esportare prodotti finiti nei paesi in via di sviluppo. Se il riferimento ad una relazione speciale con i paesi africani manca di menzionare la loro origine coloniale, nel documento si afferma anche con chiarezza l'inevitabilità dell'evoluzione delle economie del terzo mondo nella direzione di uno sviluppo tecnologico che avrebbe garantito ai prodotti finiti di industrie ormai più moderne l'accesso al mercato comunitario. D'altra parte, questa evoluzione non avrebbe potuto trascurare la promozione della democrazia e il rispetto dei diritti umani. Un ulteriore spunto offerto dal documento e dalla successiva risoluzione è la critica nei confronti dei fallimenti delle politiche di sviluppo degli anni precedenti, con particolare riferimento alle conseguenze negative della politica agricola comunitaria. Nella prima metà degli anni Ottanta, frequenti sono invece i riferimenti all'entità e all'utilizzo dei fondi destinati alla cooperazione e allo sviluppo. Le principali critiche sollevate da Jackson nel contesto di interrogazioni parlamentari e proposte di risoluzione riguardano infatti i ritardi e le inefficienze nell'erogazione dei fondi, nonché i tagli alla spesa proposti dal Consiglio nel progetto di bilancio per il 1984, proprio in un periodo di crisi per i paesi africani. Ulteriore critica riguarda infine la scarsa considerazione degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in merito. Infine, tema che figura di continuo nelle iniziative di Jackson è quello degli aiuti alimentari, in un contesto in cui l'Africa subsahariana è devastata da siccità e carestie. A livello internazionale, infatti, lo shock petrolifero del 1979 approfondisce le divisioni all'interno del terzo mondo tra i paesi produttori di petrolio e i paesi più poveri, rendendo impossibile la riedizione di quel gruppo negoziale omogeneo che si era formato nella crisi del 1973. Negli anni immediatamente successivi, la stagnazione nel volume del commercio mondiale determina una forte perdita nelle esportazioni del terzo mondo, dato aggravato dal crollo dei prezzi delle materie prime e dal contestuale aumento di quelli dei beni industriali. In Africa subsahariana il quadro è reso ancora più drammatico dai continui conflitti civili, dalla siccità del 1984-85 e dall'esplosione della piaga dell'AIDS. In un intervento in plenaria nel novembre 1984, Jackson torna sulla critica alle divisioni tra interessi nazionali, sorti in seno al Consiglio, osservando che, sebbene la comunità fosse il principale donatore a livello internazionale, facevano, citando testualmente, inorridire i ritardi nell'erogazione degli aiuti determinati dagli ostacoli burocratici sollevati da alcuni Stati membri. E si colloca qui la citazione che ho scelto all'inizio di questo podcast. Così, nella proposta di risoluzione presentata da Jackson a nome del Gruppo Democratico Europeo il 13 novembre 1984, si chiede alla Commissione di informare periodicamente il Parlamento sulla situazione alimentare in Africa. Christopher Murray Jackson è scomparso il 13 dicembre 2019, lasciando un'eredità ricca di spunti di riflessione. In particolare, dagli archivi possiamo riscontrare due antidoti, individuati da Jackson, alle contraddizioni delle politiche europee in generale e della cooperazione allo sviluppo, in particolare. Da un lato una Commissione forte e promotrice degli interessi generali della comunità, poi Unione Europea, e dall'altro un maggiore coinvolgimento dell'istituzione rappresentativa dei cittadini, il Parlamento Europeo.
Avete ascoltato Vogliamo conoscerli? Il Parlamento Europeo attraverso la storia dei suoi parlamentari.
Un podcast a cura del Dottorato in Studi Europei, con la collaborazione del Servizio e-Learning, Multimedia e Strumenti Web dell'Università di Genova e di Unigeradio.